Passiamo. Aspetti, mi è mancato il primo giorno. È rimasto in mezzo. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno. Sisma 2012, piano della ricostruzione ai sensi dell'articolo 369 della legge regionale 165 del 2012, adozione della parte seconda. Illustra l'architetto Bettio. Prego, architetto.
Buonasera. Prima di iniziare, come tutte le altre volte, volevo ringraziare chi si è occupato del piano della ricostruzione. E due in particolare, per la parte cartografia, il Corrado Zironi, che è un dipendente del comune, quindi anche questo è stato fatto internamente. E la seconda, l'architetto Manzini, che assieme a me ha lavorato per redigere gli elaborati, soprattutto per la relazione. Come volevasi dimostrare? No, ok. Questa seconda parte del piano della ricostruzione è evidentemente molto più snella del primo tomo. In realtà stiamo parlando di 8 interventi, cioè 8 fabbricati a cui proponiamo l'eliminazione del vincolo. E per quanto riguarda 6 di questi, in realtà stiamo parlando di interventi che riguardano annessi agricoli, pollai, stalle, qualcosa che da un punto di vista, nel connotato agricolo ha un qualche pregio, ma oggettivamente il fatto che siano fortemente danneggiati e in parte crollati ne ha completamente persa l'entità. Per 2 interventi in particolare che avrei voluto farvi vedere, ma per 2 interventi, uno in particolare riguarda il fabbricato che abbiamo prima del ponte, tutto nella vostra immaginazione, prima del ponte Bacchello, quindi sulla Carpi Ravarino, quel fabbricato lungo che vedete proprio a fianco della strada. In quello stiamo proponendo e proponiamo con questo piano della ricostruzione, e poi lo vedete con il piano organico, la possibilità di demolirlo completamente e le risorse che la Regione stanzierà per la sua ricostruzione, al posto di poter ricostruire un fabbricato nuovo, visto che non c'è proprio lo spazio fisico per poterlo costruire, c'è la possibilità con l'ordinanza 32 di poter acquistare fabbricati in centro storico, proprio nell'ottica di una rivitalizzazione del centro storico, ma anche come ipotesi abitativa di persone che possono spostarsi, cioè una famiglia che abita lì, potesse ricollocare in centro. Questo è l'intervento. Il secondo intervento, degli 8 che vi ho sinteticamente illustrato, invece riguarda il Casino Lolli, il fabbricato che abbiamo qui accanto della parrocchia, al quale si propone l'eliminazione del vincolo sub iudice, nel senso, come vi dicevo in commissione, quel fabbricato è vincolato dalla sovrintendenza. Quindi, qualora la sovrintendenza ritenesse che quel fabbricato, per i danni che ha subito, si possa eliminare il vincolo ope legis, conseguentemente anche per il Comune ci potrebbe essere una possibilità di eliminazione del vincolo, sempre che comunque quel fabbricato venga ristrutturato, venga recuperato, sì, oggettivamente esattamente come è adesso, nel senso nell'aspetto esterno, non prettamente nei materiali. Con questa relazione totalmente immaginaria, mi dispiace, ma vi lascio. Sì, ok, scusate veramente, mi dispiace molto. Scusate, abbiamo recuperato il file. Allora, il primo fabbricato che vi menzionavo è questo fabbricato. Questo è il fabbricato dove a seguito della demolizione, scusate, di questo elemento qua, questa L qua, quindi questo fabbricato qui, questo verrà completamente demolito e l'area di sedime di questo fabbricato verrà ceduta all'amministrazione perché venga in prospettiva futura realizzato eventualmente un marciapiede o qualcosa comunque di sicuro per l'accesso al ponte. Con le risorse per la ristrutturazione, la proposta è quella di acquisire questo immobile qui, come è previsto nell'ordinanza 32. Le vuole il civico? Questo qui, dove c'è la freccia rossa, è quello già ristrutturato. Ovviamente verrà fatto.
Betteo, scusi, nel piano organico non era segnato i CVC, non era segnato niente, se non ricordo male.
Nel piano organico non erano indicati i CVC, ma in realtà diciamo che col piano organico stiamo proponendo una ristruttura, cioè stiamo proponendo, non è ancora la definizione, cioè deve essere approvata alla fine del piano della ricostruzione. Questo è quello che il privato propone, deve essere vagliato dal CUR e prima di andare al CUR lo portiamo al Consiglio, nel senso che deve essere anche approvata una convenzione. Diciamo che adesso accogliamo la sua proposta. Non, per me non è il lui propone di acquisire questo immobile qui. Nel piano organico non è indicato, nel piano della ricostruzione sì. Vado al secondo punto. Si chiede la demolizione, l'eliminazione del vincolo di questo fabbricato, che dove si vedono elementi oggettivi di danneggiamento. La terza scheda riguarda questo fabbricato, dove l'eliminazione del vincolo in questo caso è questo immobile qui, questo annesso qui, che però non abbiamo ritenuto non fosse accoglibile perché il fabbricato non presenta elementi di danneggiamento, ma bensì elementi di vetustà che non sono oggetto del terremoto, quindi non ha subito danni oggettivi del terremoto e pertanto non è accoglibile. Per quanto riguarda la scheda 4, l'immobile che dove si chiede l'eliminazione del vincolo è questo annesso, che invece presenta evidenti danneggiamenti, e quindi noi accoglieremmo anche con la scheda AEDES l'eliminazione del vincolo. Per quanto riguarda questo fabbricato, anche in questo caso l'annesso che si chiede l'eliminazione del vincolo è questo. E anche questo riteniamo di accoglierlo. Questo invece è l'eliminazione di un vincolo di un errore materiale, nel senso che è stato apposto un vincolo in questo fabbricato, cioè questo capannone qui, che però, come vi illustravo, è un errore materiale, quindi oggettivamente accoglieremmo perché è un evidente errore materiale. Invece in questo caso non lo accoglieremo perché, come vi dicevo, la scheda che è stata proposta non è esaustiva, non sono stati portati elementi, almeno non è stata fatta alcuna dichiarazione perché si decide di eliminare il vincolo, ma semplicemente è stata portata l'ordinanza e la scheda AEDES. Infine, come vi dicevo, il fabbricato qui accanto si chiede l'eliminazione del vincolo anche di questo fabbricato che, come vi dicevo, essendo di proprietà pubblica, presenta un vincolo ope legis. Io ho finito la relazione.
Grazie, architetto. Ci sono interventi?
Scusi Presidente, ci può dire esattamente che cosa dobbiamo votare questo per l'eliminazione dei vincoli su questi? Oh. Posso,
Presidente? Prego.
Ecco, io a proposito del fabbricato in via Carpi Ravarino chiedevo se questo immobile era già fatiscente prima del terremoto, se era abitato e se c'era un contratto regolare di affitto con le persone che c'erano dentro e se la regione ha accolto la richiesta di contributi che penso che questi privati cittadini abbiano fatto tramite MUDE. Grazie.
Grazie consigliere Zeruni. Qualche un altro intervento? Prego consigliere Bonora.
Io chiedo solo una cosa, in via Carpi Ravarino, quel fabbricato che c'è di fronte, viene chiesto l'eliminazione del vincolo per abbatterlo perché è pericoloso, dico bene, in parole molto povere. Di fronte, nell'altra strada, c'è, se si magari vogliamo vedere la foto, si vede, c'è una di fronte, dall'altra parte della strada, non so di chi sia la proprietà o chi non sia, questo non lo so. Però anche quello credo che sia in uno stato uguale e nello stesso modo pericoloso, anzi di più, perché è a ridosso proprio dell'argine. Quindi volevo chiedere, cioè, visto che andiamo a battere e per una situazione di pericolosità, di chi è quell'altro stabile? È nella stessa condizione? Perché non è stato inserito? Non so se è la stessa proprietà o chi sia qualcun altro, se non si può coinvolgere anche quello.
Grazie consigliere Bonora. Qualche d'un altro? Prego.
Allora rispondo alla seconda domanda perché è meno articolata della prima, poi passo alla prima. Per quanto riguarda questo immobile, è della stessa proprietà, è un annesso, quindi non è abitato. E riteniamo di proporre di inserire il totale abbattimento perché evidentemente fa parte di un elemento di sicurezza che pensiamo di proporre. Essendo una pertinenza non ha un carattere, non rientra diciamo effettivamente economicamente in questa operazione, però lo includeremo e quindi includeremo il totale abbattimento sia di questa stecca qui che anche della pertinenza. Per quanto riguarda la seconda domanda, alcune informazioni non sono in mio possesso, nel senso che ce ne sono una in primis, era agibile prima del terremoto, sì, non è mai stata dichiarata l'inagibilità. Non c'è mai stata un'ordinanza che avesse dichiarato l'inagibilità, pertanto l'immobile è agibile, era agibile. Era abitato? Sì, in parte era abitato, in parte c'era una sentenza di sfratto esecutivo, quindi in parte non era abitato per effetto di sentenza di... Tutti questi elementi sono poi quegli elementi che, come sapete, visto che avete letto le ordinanze, fanno parte della definizione del quantitativo per poter accedere ai contributi. Prima abitazione, non è la seconda abitazione, era abitato, non era abitato. Diciamo che in questa fase qui il proponente, cioè il tecnico della proprietà, ha proposto in funzione di tutti quegli elementi che sono, non ha fatto un MUDE in questo momento, perché ha fatto una richiesta di MUDE, cioè come sapete c'è una prenotazione, non è ancora stato presentato il vero MUDE. Perché in questa fase, questo è un caso particolare, cioè è l'unico caso per noi che non pensiamo alla ristrutturazione. Di solito abbiamo sempre fatto fino adesso, rilasciato mude che prevedessero la ristrutturazione. In questo caso è l'unico caso in cui non si propone la ristrutturazione, ma si propone un quantitativo economico. E il quantitativo economico è per adesso proposto dai privati. Per esempio, è un fabbricato gravemente danneggiato? Va verificato. Adesso il privato propone che quel fabbricato sia gravemente danneggiato, cioè sia un grado di danneggiamento E3. Su questo andremo a fare un sopralluogo e andremo ad accertare se è effettivamente E3. Secondo, il privato dichiara il fabbricato è oggettivamente difficile anche la demolizione, quindi chiede un incentivo perché la demolizione è particolarmente gravosa. Anche su questo andremo ad accertare se effettivamente, oggettivamente sì, perché stiamo sulla strada, però anche questo è oggetto di valutazione, tutto il fabbricato, solo la porzione sulla strada. Secondo, il fabbricato era abitato, devono essere portati tutti quegli elementi economici che, e giustificativi che dichiarino che il fabbricato fosse veramente abitato. Noi abbiamo visto una parte, effettivamente, lo sfratto esecutivo, quindi su alcune cose riteniamo che prima del terremoto ci fosse effettivamente l'abitazione. Quarto ed ultimo, terzo o quarto ultimo passaggio è verificare quell'aspetto che vi dicevo prima, la porzione stretta e lunga è completamente inagibile, e questo evidentemente chi ci è andato, io ci sono andato e l'ho accertato. Questa porzione abitativa è agibile. Demolire una porzione, bisogna stare attenti perché non si determini da un fabbricato agibile a un fabbricato inagibile, cioè non dobbiamo peggiorare la situazione che è stata aggravata dal terremoto. Quindi in questo momento stiamo discutendo con la Regione, ed è un capitolo aperto, se effettivamente, più che con la Regione, con Tortoioli, l'ingegner Tortoioli, che è il rappresentante, il consulente per la Regione che si sta occupando del sisma, se si possono includere i costi di demolizione e quindi se c'è un premio economico anche per la parte agibile, visto che si può ritenere un unicum quel fabbricato. E questo è l'elemento con cui con la Regione andremo ad accertare. Alla fine di tutto questo percorso, prima dell'approvazione, torneremo in consiglio con l'esito della valutazione che abbiamo posto e in qualche modo anche con una proposta di convenzione per chi andrà ad acquisire gli appartamenti, che dovranno essere messi a disposizione per l'affitto secondo certe condizioni che devono essere stabilite prima dell'approvazione. Quindi in questo momento diciamo che in questo momento c'è un accoglimento in ordine generale. Tutti gli approfondimenti da questo momento in poi sono tutti quegli approfondimenti di dettaglio che prima dell'approvazione vi verremo a portare al Consiglio.
Grazie architetto Bettio. Qualcun altro? Prego consigliere Luppi.
Un chiarimento, se io leggo delle cifre qua, prendiamo i due casi che ha nominato lei, quello di Sozzigalli e quello del centro storico, leggo una cifra che dice il costo dell'intervento da parte dell'ente pubblico è limitato al recupero dell'area di cessione con allargamento presumibilmente dell'entità di circa 140.000 euro. Questa è solo una proposta di richiesta alla Regione di 140.000 euro come contributo, chiedo, o al Comune, non lo, qui ne parla di 350, quelli in centro vedo.
Sì, sono due aspetti, noi sì effettivamente sono concatenati, piano organico e piano della ricostruzione. Adesso stiamo discutendo, no capisco che è confusa la cosa, ma vorrei provare a chiarirla. In questo momento la demolizione del fabbricato e il quantitativo economico richiesto dal privato si aggira intorno ai 350.000 euro. Questa è la proposta del privato per comprare, demolire l'area e il fabbricato e ricollocare la potenzialità economica in centro. Con il piano organico, invece, sono le proposte che l'amministrazione fa qualora abbia a disposizione l'area di sedime completamente pulita e fa una proposta alla regione per dire: io propongo che venga fatta una pista ciclabile, un'illuminazione seria, delle panchine, una cortina arborea, tutti quegli elementi che vadano a riqualificare quel momento in cui si demolisce quel fabbricato. Nel momento in cui si demolisce il fabbricato, dall'altra parte abbiamo pensato col piano organico che cosa è necessario fare a Sozzigalli per, al posto di avere una spianata, avere un prodotto finito. E questo è quello che noi, col 140.000 euro, è la nostra proposta economica di finanziamento qualora venisse demolito il fabbricato. Quindi è il nostro finanziamento dopo che viene demolito il fabbricato. Questo è il piano organico. I 350.000 euro è quello che verrà dato, o quello che chiede il privato, per demolire il fabbricato e, al posto di ricostruirlo, di comprarsi degli alloggi in centro.
Io adesso non sono un commerciante di case, giusto, però non so se voi avete presente i due fabbricati che stiamo parlando, ma 150.000 euro per uno e 350 per quell'altro mi sembrano delle cifre, non lo so, 350 non so adesso. Può darsi che ne valgono così, non lo so, mi sembrano tanti, ma voi li avete visti i fabbricati? Lo chiedo di fronte. 350.000 euro mi sembra una cifra tanto grossa, comunque.
No, io scusi Presidente, adesso purtroppo questo piano organico ci è stato proposto in commissione lunedì e noi non sapevamo neanche di cosa si stesse parlando, e invece questa storia del piano organico penso che sia stata approvata in luglio del 2014, quindi forse se ci fosse stata data con un pochino più di margine avremmo potuto capire esattamente questa cosa, che io ho capito veramente poco. Ho capito poco perché non riesco a capire. Allora, se questo signore ha chiesto l'abolizione del vincolo, e va bene, il comune gliela dà, abbiamo deciso che togliamo i vincoli su questa casa sulla strada, per cui noi togliamo il vincolo perché non potrebbe ricostruire lì, giusto?
No.
Allora, il proprietario di questa casa ha fatto una richiesta in cui chiede di abbattere questo fabbricato, di ristrutturarlo o di abbatterlo, e ha chiesto un finanziamento alla regione che passa attraverso il comune, giusto? Sì, bene. Quello che voglio dire, perché lui deve essere vincolato da chi a comprare degli appartamenti in centro, e cosa c'entra in questo momento il comune? Cioè, noi abbiamo approvato un piano della ricostruzione che prevede l'abbattimento dei vincoli, o perlomeno ho capito che noi andiamo ad approvare questo piano questa sera, dove abbiamo detto che su certe abitazioni che non sono recuperabili o che non hanno un certo valore, eccetera, eccetera, gli permettiamo di abbatterle. Bene, perché questo signore deve per forza comprare delle abitazioni in centro storico? Questa è la domanda che io faccio, e non gli altri, e perché gli altri non sono obbligati, pur potendo abbattere i loro fabbricati, a comprare degli appartamenti in centro storico? E questa è la prima parte, cioè quella che riguarda la richiesta di contributi che il privato ha fatto, senza parlare degli altri, del piano operativo. Cioè, io sto cercando di capire perché questo signore li deve per forza spendere in centro storico e gli altri no. Grazie.
Allora,
chiedo scusa, solo una cosa veloce veloce. Stiamo parlando delle due cose insieme, perché non sto seguendo.
Ho cercato di mettere assieme per confutare cifre, stiamo discutendo di soldi e non volevo far confusione, stiamo parlando semplicemente del piano della ricostruzione. Quindi non ho parlato del piano organico, parlo del piano della ricostruzione. L'ordinanza 32, che è uscita e quindi che avete avuto modo di leggere, dà la possibilità ai privati di evitare di costruire i fabbricati e in virtù di questa non volontà di realizzarlo o impossibilità di realizzare il fabbricato, di poter avere l'equivalente che avrebbero per ristrutturarlo. Ecco perché 350, non siamo tecnocasa, stiamo facendo una questione di quanto la regione dà di contributo per la ristrutturazione. Quanto potevano ambire se avessero dovuto ristrutturare quell'immobile? 350.000 euro. 350.000 euro era il corrispettivo per poterlo ristrutturare. Allora, c'è questa ordinanza che è uscita in luglio che dà questa facoltà. Per avere questa facoltà, però, è necessario che i fabbricati vengano inseriti nel piano della ricostruzione. Non sono vincolati, non eliminiamo il vincolo, anche perché oggettivamente quel fabbricato di elementi di pregio architettonico non ce li ha. Una volta tanto siamo d'accordo. È semplicemente perché l'ordinanza dice perché sia inserito è necessario che quell'immobile venga inserito nel piano della ricostruzione. E noi infatti con questo inseriamo nel piano di ricostruzione, semplicemente per questo, per creare un percorso che deve essere approvato dalla regione, come vengono approvati tutti i MUDE. In questo caso siamo semplicemente dicendo questo immobile per noi entra nel piano di ricostruzione ed entra in un percorso. Questo è il percorso, questa è la prima cosa. Poi è stato frainteso, ma io me ne rendo conto perché oggettivamente la domanda non era mal posta, anzi ritengo che fosse corretto dire ma come sulla stessa immobile ci sono due cifre e non sono concordi? Allora, ma non stiamo approvando il piano organico, volevo solo spiegare che cosa è il piano organico, che la delibera l'avete avuto venerdì, quindi la possibilità di leggerlo ce l'aveva, l'argomento era complesso ma era noto. Poi che i documenti vi siano stati consegnati in commissione è oggettivamente il tempo necessario per arrivare, quindi oggettivamente il tempo è stato materialmente poco, ma necessariamente perché sia inserito venga approvato, è necessario che venisse approvato entro l'anno. Quindi, di fatto, il piano organico, di cui discuterò dopo, si tiene conto, di possibilità che l'amministrazione ritiene nell'ambito di una rivitalizzazione, riqualificazione, e noi abbiamo pensato nell'ambito della riqualificazione anche al dopo, non solo di abbatterlo, ma dopo è uno spazio vuoto, è uno spazio anche qualitativamente poco pregiato, cioè si vede l'area di sedime, allora abbiamo anche pensato al dopo, semplicemente col piano organico parleremo del dopo.
Grazie architetto, altri chiarimenti, domande? Prego consigliere Gasparini.
Una domanda solo secca secca, venendo demolito i fabbricati, la proprietà resta di proprietà del terreno o il terreno resta all'amministrazione, visto che loro non costruiscono, perciò perdono il diritto di edificabilità lì prendendo gli appartamenti a soliera? Grazie.
L'ordinanza cita l'immobile rimane di proprietà del comune e noi di questo immobile non ce ne facciamo nulla, noi pensiamo di radolo al suolo, ma l'area di sedime, ecco perché entra nel piano organico, l'area di sedime sarà del comune e subito dopo è un problema nostro la qualità, è per questo che entra nel piano organico.
Altre domande? Prego.
Volevo chiedere, per la struttura posta in centro, quella oggetto dell'investimento di 350.000 euro, la proprietà rimane della curia o del comune, del piano organico?
Per quanto riguarda il casino Lolli in questo momento, cioè il fabbricato che abbiamo qui vicino, in questo caso invece eliminiamo il vincolo. Però è la terza ipotesi, nel senso che purtroppo abbiamo tre possibilità. Con questo piano abbiamo: non eliminiamo dei vincoli perché non ce li avevano, eliminiamo dei vincoli perché sono crollati. In questo caso è un fabbricato che ha un doppio vincolo. Vi dicevo l'altra volta in commissione, ha un vincolo del comune ma un vincolo della sovrintendenza. Tutti i fabbricati pubblici sono vincolati dalla sovrintendenza. In questo caso la proprietà rimane della curia, quindi di fatto ad oggi la richiesta proviene dalla curia. Potrebbe anche essere di un privato, non necessariamente in questo caso il fabbricato debba rimanere di proprietà del pubblico, nel senso che con questa richiesta viene richiesto di eliminare il vincolo. Cioè la richiesta in particolare dice: questo fabbricato è fortemente danneggiato, ma anche fortemente costruito da un punto di vista materico molto, molto esilmente. C'è un muro a una testa, è un fabbricato che la malta ha perso le sue caratteristiche. Quindi, se io operassi con la tecnica del restauro, sarebbe oggettivamente un intervento molto oneroso e anche difficilmente attuabile. Questo, la richiesta è: chiedo al comune di eliminare il vincolo. Però poi contemporaneamente il comune, che è nel CUR, cioè io rappresenterò su mandato vostro il comune, non ci sarà solo la regione ma ci sarà anche la sovrintendenza, che a sua volta guarderà questo fabbricato con l'occhio di dire: sì, ci sono elementi, non ci sono elementi architettonici, o gli elementi architettonici oggettivamente con il sisma sono stati fortemente indeboliti, propongo comunque, potrebbe accogliere l'eliminazione del vincolo, purché per esempio chiedo al comune che mantenga il proprio vincolo di sagoma e di sedime, cioè il fabbricato che dovesse essere ricostruito deve essere esattamente così, nei materiali non così. L'aspetto economico in questo caso non c'è.
Grazie architetto. Qualcun altro?
L'ultima domanda, lo dico subito, l'ultima, proprio l'ultima, ma è una cosa che io non faccio fatica a capire, ma so che c'era già. Allora, io sono a Sozzigalli, questo edificio lo abbattiamo e il proprietario dice: non ricostruisco perché per varie ragioni, e prendo un appartamento, due appartamenti in centro storico, se ho capito bene, giusto? Molto bene. Quindi potrebbe fare la stessa cosa quello che c'ha la casa qua in centro, punto di domanda, o gli altri che dicono di demolire abbiamo parlato di altri casi, di case di campagna. Io ho una casa in campagna, sto facendo metafora, che dico: guardi, ha visto anche lei, di qua di là, è inagibile, tolgo il vincolo, la butto giù, non ricostruisco, ma prendo i soldi per... tac, ristrutturo qualcosa, prendo nella zona del centro storico. La stessa possibilità la può avere quindi non solo tutti, se ho capito bene, sì, tutti quelli che fanno parte di questo.
Diciamo che il discrimine è un aspetto innovativo, devo dire la verità, è un aspetto innovativo che anche a me. Ma potrebbe anche essere. Guardi, bene, a parte che mi fa piacere che siate così attenti, vuol dire che quel giorno che vi farò la lezione di urbanistica sarà più semplice, perché un po' l'ho anticipata, ma in qualche modo provo a arrivare al dunque. E effettivamente quando si dice si consuma meno territorio, risponde proprio alle esigenze, consumiamo meno territorio. In questo caso non è che consumiamo tantissimo meno, cioè in sostanza non è che ritorniamo alla terra, non è che si potrà coltivare, però in questo caso invece rispondiamo a due esigenze. Abbiamo rivisto il nostro piano di protezione civile e all'interno del piano di protezione civile ci sono dei fabbricati che, qualora arrivasse un'altra scossa e crollassero, andrebbero a bloccare delle strade che per noi sono vitali per poter accedere. E quindi nel nostro piano, che le nostre condizioni limite di emergenza, abbiamo messo che devono essere eliminate per una questione anche di efficienza in caso di sisma o in caso di emergenza. Quindi rispondiamo a due esigenze. Rispondiamo al fatto di eliminare qualcosa che oggettivamente è un problema e nello stesso tempo diamo una risposta nell'ottica di poter essere abitato il centro da persone che possono tendere alla rivitalizzazione. Ma nel concetto, e poi proviamo a venirne fuori, e diciamo che in questo aspetto qui è anche quello di stabilire chi e le condizioni con chi deve andare. Non è che mettiamo a libero mercato, metteremo delle condizioni per poter affittare quegli immobili, cioè chi acquisirà il denaro per poter comprare degli immobili in centro sarà condizionato all'affitto e a stabilire le regole per poterlo affittare.
Grazie. Faccio
l'ultima domanda. Allora, l'ordinanza 32 dà la possibilità di evitare di costruire. E quindi io posso utilizzare i soldi che eventualmente avrò dalla regione, se la regione deciderà che quella casa era abitata, eccetera, per ristrutturare in un'altra zona.
Ristrutturare in un'altra zona.
Comprare in un'altra zona. In centro storico, ma io è questo che chiedo: sono obbligata a comprare in centro?
Sì.
Ma chi l'ha detto? L'ordinanza 32. Benissimo, però io faccio questa domanda. Allora, questo immobile che noi andiamo a comprare, noi, il signore andrà forse a comprare. È un immobile che era già stato ristrutturato prima del sisma, non ha avuto problemi prima del sisma, è stato abitato da famiglie extracomunitarie fino a un mese fa, che credo siano state mandate via perché non pagavano, e non ci verrà ad abitare la proprietà. Metteremo questi appartamenti in affitto concordato, ci torneranno dentro probabilmente, non lo so, io questa non la chiamo assolutamente rivitalizzazione del centro storico, semplicemente qui mi cambia la proprietà, ma non mi cambia certo la funzione di questo immobile. Cioè, questo discorso forse lo faremo nel piano organico, adesso se dobbiamo votare per votare questa cosa, ma non mi venite a dire che questa è una operazione di rivitalizzazione del centro storico. Questo è un passaggio di proprietà di appartamenti già ristrutturati. Io dal fatto che adesso siano di proprietà X e che dopo siano di proprietà Y non vedo nessun valore aggiunto. Punto. Grazie.
Rispondo alla fine, anche se sinceramente a questa domanda non è una risposta, io le rispondo tecnicamente, no? Perché dei connotati politici non mi interessano, nel senso non è che stiamo facendo le pulci se l'ordinanza 32 mi piace o no. Io applico quello che questa regione ha stabilito e addirittura un commissario mandato dallo Stato ha stabilito che questa non aumentiamo di connotati, no, non mettiamoci rivitalizzazione. Io capisco che in questi sei mesi vi ho ammorbato di varianti urbanistiche e piani di ricostruzione facendomi una gran confusione. In questo caso qua stiamo parlando di piano della ricostruzione. Quindi stiamo ricostruendo. Oggettivamente è una cosa nuova anche per me. Però il connotato non è quello di avere dei soldi nel che io demolisco degli immobili per andarli a ristrutturare. Io ho dei soldi che potrei utilizzare per ricostruire il fabbricato lì dov'è, così com'è. E la legge non potrebbe impedirmelo. Se io volessi ricostruire quel fabbricato, che se apro lo scuro posso prendere lo specchietto di una macchina, perché questo è quello che poteva venire prima. Se usciva qualcuno da casa, poteva essere tranquillamente investito da un camion. In questo caso qui non è. In questo caso la legge dice, o almeno l'ordinanza dice, al posto di ristrutturarlo lì, tu puoi usare questi soldi per comprare un immobile in centro. Punto. Non dice nuovo, vecchio, non parla di... L'ordinanza 32 dà questa possibilità. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Non dice neanche lo dobbiamo affittare a delle persone che siano... Esatto, dice esattamente questo. Poi, la proprietà, chi ci andrà a vivere? Se non è italiano fin dalla RA, se non è... Questi sono altri connotati. Il connotato semplice è questi soldi danno la possibilità a qualcuno di poter comprare.
Grazie. Passiamo su un'altra domanda, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Resto. Prego. Favorevole.
Grazie, consigliere Lupi. Prego, consigliere Bonora.
Allora, per quanto riguarda, è stato mischiato un po' la discussione con il piano organico, comunque per quanto riguarda il piano della ricostruzione, noi votiamo favorevole.
Grazie. Deve sfogliare. Manca ancora due gruppi. No, manca due gruppi. Prego, consigliere Drusiani.
Grazie, Presidente, siamo favorevoli.
Grazie. Prego, capogruppo di Rilanciamo Soliera.
Non ho capito tutto bene, però diciamo che se c'è un'ordinanza che ci dice questo va bene, fino qua possiamo anche essere favorevoli.
Grazie. Pongo quindi in votazione il punto 8 all'ordine del giorno, Sisma 2012, piano della ricostruzione ai sensi dell'articolo 369 della legge regionale 16-2012, adozione della parte seconda. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? È approvato.